voci del Grigioni italiano.
Bentrovati all'ascolto da Alessandro Tini. Ogni anno è nostra consuetudine dedicare un'edizione alla caccia. Quest'anno abbiamo tardato perché l'occasione di parlare con un super esperto a fine carriera era troppo ghiotta. Antonia Marsetti ha incontrato il guardiano della selvaggina Arturo Plozza, che dopo 35 anni di onorato servizio, tra qualche mese si godrà il meritato riposo. Sentiamo.
Guardiana selvaggina è stata la mia professione, ma è stata anche il connubio tra la possibilità di lavorare e fare un lavoro effettivamente che è legato anche a una passione. Io ero cacciatore prima di diventare guardiano della selvaggina. Sono sempre stato vicino alla natura, agli animali, e l'opportunità di diventare guardiano della selvaggina è stata per me una grande fortuna. È una vita, 35 anni, però se chiudo gli occhi e penso all'inizio, mi sembra ieri, è stato un attimo.
Arturo Plozza, 64 anni, 35 anni lo avete sentito di onorata carriera, un mestiere che di certo non è molto conosciuto, quello del guardiano della selvaggina. Il prossimo maggio andrà in pensione, quindi possiamo dire che il conto alla rovescia è iniziato, e abbiamo voluto incontrarla proprio per capire di più di questa professione, proprio per capire com'è cambiata in questi anni. La prima domanda quindi è quasi scontata: com'è iniziato il tutto?
Ma il tutto è iniziato, direi, per caso. L'ho detto prima, io ero cacciatore, amante della natura, della selvaggina, delle nostre montagne, e quel tempo lì lo stavo studiando veterinario all'Università di Zurigo, non ero uno studente modello, e cercavano in Engadina un guardiano della selvaggina, qualcosa che aveva a che fare con gli animali, ma piuttosto dal lato pratico. E ho detto, perché no? In Engadino non è facile, essendo un po' schiavino, ma mi sono annunciato e la fortuna ha voluto che sono stato scelto per questo lavoro.
Come all'inizio, è stata davvero come se l'aspettava o un po' più complicata?
È stato un po' complicato, perché è una cosa completamente nuova, un ambiente completamente nuovo, però devo dire che sono stato accolto in modo molto buono a Pontresina. Pontresina era uno dei centri del cantone dei Grigioni, si parlava della reintroduzione dello stombecco, le catture, per cui era un posto importante. A quei tempi il guardiano selvaggina era una personalità, mi sono ritrovato in un ambiente nuovo, ma già fra le personalità.
Ecco, un mestiere che non si svolge prevalentemente in ufficio, questo l'abbiamo capito, anche se però credo che il carico di lavoro burocratico, intendo dire, non manchi. E certo non possiamo dire che abbia degli orari prestabiliti. Questo ha comportato dei sacrifici per la sua famiglia. Come hanno vissuto i suoi questa sua scelta di lavoro?
Bisognerebbe chiedere a loro, però la mia impressione è che l'hanno vissuto molto bene. È chiaro che non è un lavoro legato a un orario fisso, si lavora di domenica, si lavora di sabato, si viene chiamati di notte. Non è che lavoriamo più di altre categorie, semplicemente gli orari non sono fissi e i lavori sono anche molto variati. Ci sono periodi dell'anno in cui è abbastanza tranquillo, magari ci si concentra, si può leggere un libro, studiare qualcosa, altri momenti durante la caccia o durante la presenza del grande predatore che si è sul campo, e lì le ore non si contano.
E poi sui grandi predatori ci arriviamo. Però essere guardiani della selvaggina credo che non significhi solo avere a che fare con flora e fauna, ma anche con una specie molto particolare, quella dei cacciatori, e credo che non saranno state sempre rose e fiori.
Questo effettivamente forse è stato il tema più difficile da affrontare. Io dico sempre, almeno qui da noi, le due categorie veramente particolari sono i contadini e i cacciatori. Forse perché sono due categorie, in particolare i cacciatori, che vivono di emozioni. La caccia è una passione, è un'emozione, ognuno lo vive alla sua maniera, per cui 10 cacciatori, 10 idee diverse. Mettere assieme queste idee con l'idea del cantone o la mia idea e trovare una via comune non è assolutamente facile.
Ecco, allora a questo proposito io le faccio sentire, proprio per parlare del rapporto con gli ungulatisti, un ex cacciatore, in realtà pratica ancora ma la caccia bassa, un suo concittadino Dario Cao, presidente per due mandati dell'Associazione Cacciatori di Brusio dal 2003 al 2007 e cacciatore dal 1999 al 2010. Ascoltiamolo.
Il rapporto tra cacciatori e guardiani della selvaggina, guardia caccia, è un rapporto aperto, ci si confronta, si discute, non sempre abbiamo le stesse idee, giusto anche così, però alla fine è bello perché il rapporto è sempre d'amicizia. Con Arturo in particolare devo dire che la discussione rimane sempre su un livello molto molto pacato, è una persona, devo dire, sull'animale morto molto competente. E questo per noi cacciatori è una fortuna avere questo in valle, perché ci spiega esattamente come funziona la biologia di un animale.
Tornando ai punti di confronto, quali sono i temi che vi vedono su posizioni magari opposte?
Beh, sicuramente il tema caccia speciale è un tema molto forte, molto forte. Noi diciamo che non c'è bisogno di fare la caccia speciale, perché noi non riteniamo giusto uccidere la cerva o la capriola allattante o addirittura già pregna, e loro dicono che invece è giusto regolare, è giusto uccidere il piccolo, è giusto uccidere... E su questo fattore abbiamo avuto delle guerre, se possiamo chiamarle guerre, e dei confronti abbastanza, anche con toni molto molto alti.
Spieghiamo la caccia speciale, che cos'è?
Viene definito un piano di abbattimento. Questo piano di abbattimento deve raggiungere un tot di femmine, vale dire il 50% di regola, e se non viene raggiunto a caccia normale in settembre, tardo autunno, poi si va a fare un prelievo con un calcolo un po' strategico che devono essere femmine. Noi come cacciatori abbiamo sempre reputato che questa caccia va a incidere troppo, e mentre loro dicono che assolutamente non va a incidere. Alla luce di adesso, vedere la storia che c'è stata, dobbiamo dire che la presenza dei cervi in valle e anche nel cantone è sempre ottima. Adesso che abbiano completamente ragione non lo dico di sicuro, perché non sono ancora convinto nemmeno io.
Ecco, però non è neanche facile avere a che fare con una categoria come la vostra.
Ma quello assolutamente sì, il problema è che la caccia è una passione. E quando c'è la passione, e la passione è molto forte, ogni tanto il cervello forse non connette proprio con la pancia. Però quando si è nel bosco, ogni tanto le percezioni magari valgono più che tanti studi scientifici.
Al successore di Arturo Plozza che cosa augura e che cosa, magari che cosa chiede?
Una bella collaborazione ancora sempre con i cacciatori, sicuramente, perché in fondo... i cacciatori sono quasi datori di lavoro, perché la paga una parte arriva anche dalla patente, per cui auguro proprio che possa avere una collaborazione aperta e un dialogo aperto con tutti i cacciatori. È una continuazione della strada intrapresa da Arturo.
D'accordo Plozza con quello che dice Cao?
Sì, in grandi linee sì, siamo in fondo partner, ci interessiamo alla stessa cosa, però abbiamo due funzioni differenti. Lui ha detto il nostro datore di lavoro, forse sono i nostri operai, vale dire il cantone o l'ufficio caccia pesca determina le prescrizioni, dice le regole, come devono fare, come devono comportarsi, poi loro a pagamento vengono e fanno il lavoro, sono i nostri operai. Senza i cacciatori la caccia grigionese non sarebbe pensabile o possibile, con le cifre, con i numeri che dobbiamo abbattere. Per cui siamo noi i datori del lavoro, siamo noi che dobbiamo dare anche l'indirizzo e controllare.
Sulla caccia speciale invece, senza entrare nel merito, però insomma dovrà passarne di acqua sotto i ponti prima che venga digerita.
Ma piano piano penso che quel processo lì sta finendo, sono 30 anni che parliamo di caccia speciale, adesso ci sarà la votazione, io credo e spero che il popolo risponderà in senso positivo, nel senso il sistema di caccia grigionese è buono e rispettoso dell'ambiente e rispettoso soprattutto del cervo, per cui avanti così.
C'è un altro animale di cui mi interessa parlare con lei, lei lo sa benissimo, l'orso, il grande predatore. Lei si è trovato ad avere a che fare con il plantigrado sia come guardiano della selvaggina, e già questo era una posizione molto delicata, ma soprattutto contemporaneamente era ed è anche sindaco, quindi immagino che cosa possa aver significato per lei quel periodo vivere in paese e dover dar retta a tutti. Com'è stato?
E qui posso solo dire la battuta che mi è stato chiesto da un giornalista tedesco, che mi ha chiesto: ma per lei l'orso è stato un problema? E la risposta è stata: allora no, l'orso non è stato un problema, l'orso è stato un piacere, è stato un impegno molto grande, ma è stato un piacere perché qualcosa di nuovo per me che non conoscevo, è stata una bellissima esperienza. Il problema, ho detto, siete voi, rivolgendomi al giornalista, e in quel voi era inclusa i media, ma anche tutta la gente. È molto più difficile a gestire a quel livello, con la popolazione, con i media, che gestire l'animale in se stesso.
Però adesso a me interessa capire e sapere qual è stato il suo incontro con l'orso.
Ma la prima volta che ho visto l'orso veramente da vicino è stato il primo giorno che è arrivato qui da noi in Valposchiavo. Siamo partiti da una segnalazione che l'orso era in Valtellina, era stato avvistato a Tirano. Abbiamo passato tutta la giornata in Valtellina con la ricetrasmittente a cercare questo orso, visto che era reduco collarato. Siamo andati fino sulle dighe di Cancano senza nessun riscontro. Sono rientrato a casa, verso le 5 ricevo una telefonata da Coira: guarda che l'orso è in Valposchiavo. Allora ci siamo organizzati, siamo andati subito a vedere, e questa è stata la mia prima volta che ho visto l'orso a 30 metri. L'orso che si stava cibando tranquillamente di una pecora mi ha guardato come per dire: ma cosa vuoi da me? Eravamo un gruppetto di persone, preciso che eravamo completamente impreparati, non avevamo armi, niente, però è stato un momento particolare. L'orso a 30 metri, l'abbiamo fotografato, ho fatto un piccolo filmino che è un po' tremolato vista l'emozione. Poi ci siamo ritirati in bell'ordine. Questo è stato il mio primo veramente incontro con un orso.
Forse la cosa più difficile è cercare di far capire alle persone, che giustamente avevano anche paura, che forse questa paura non era giustificata guardando i comportamenti dell'orso.
Sicuramente, non dobbiamo dimenticare che l'orso è un predatore. L'orso è un animale grosso, non è un animale feroce, emana o ha un certo effetto, e questo viene dal fatto che non lo conosciamo. La gente non conosce l'orso, lo conosce perché magari ha avuto l'orso a chiotto nella culla, lo conosce perché tutti i documentari che si guardano da non so dove fanno vedere l'orso, o magari lo conosce dallo zoo, ma veramente in natura, a stretto contatto, nessuno più lo conosce. E questa mancanza di conoscenza lascia poi libero sfogo soprattutto alle emozioni e alle paure. Per cui secondo me ci vorranno decine di anni e la presenza regolare di orsi per riuscire a mettere in riga o mettere a posto questa cosa. Chi riesce a essere razionale può imparare a conoscere l'orso e magari anche apprezzarne la presenza.
E quindi per lei che cosa è stato quel giorno quando si è trattato di abbattere quest'orso?
Non parlo volentieri di quel giorno lì, perché è stata una brutta giornata per me, proprio a livello emozionale. Chiaro, è il nostro compito, abbiamo ricevuto l'incarico di abbattere M13 e quello che abbiamo fatto, però non ne siamo fieri. Non abbiamo fatto una fotografia, non abbiamo scritto una riga su questo. Per noi era semplicemente, in quel momento doveva essere fatto, l'abbiamo fatto. Posso anche dire che alla luce di quello che è successo con quell'orso è stata una decisione anche saggia e giusta, però non me ne vanto, non ne parlo.
Questa valle, secondo lei, dovesse ricapitare ad avere a che fare ancora con un plantigrado, magari non proprio troppo schivo? Siamo pronti? C'è da lavorare ancora sulla popolazione?
Ci sarà o c'è da lavorare sicuramente, questo è un po' il problema. Adesso è passato un po' di tempo senza orso, gli animi si sono calmati, più nessuno ne parla, però se domani torna un orso ripartiamo, non forse dalla casella di partenza, ma molto indietro. Bisognerà riprendere tutti questi discorsi. Giustamente bisognerebbe approfittare dell'esperienza fatta e portare avanti il discorso anche in questa fase dove non c'è l'orso, però questo non è facile. A livello politico qualcosa si muove, perché ci sono iniziative da più parti per arrivare a dichiarare l'orso animale non estremamente protetto, ma solo protetto, ciò che permetterebbe di intervenire in situazioni particolari. Un orso che effettivamente si comporta oltre un certo limite, il cantone, senza dover fare chissà che strategia, dovrebbe poter intervenire. Però tutte queste sono discussioni che avvengono adesso. A livello di popolazione, ripeto, si parla poco. Sono convinto che se torna un M13 si riparte con la stessa cosa, per cui il compito del mio successore non cambia da quello che è stato il mio. Forse approfitterà un po' della mia, ma anche della sua esperienza.
Parliamo sempre di animali, ma parliamo di bracconaggio. Per farlo darei il microfono a Ettore Mozzetti, 60 anni, guardia caccia da Trenta in provincia di Sondrio. Anzi, adesso in Italia non si chiamano più così, ma agenti di polizia provinciale. Anche nel nome tra di voi c'è una differenza. E voi guardiani della selvaggina vi occupate prevalentemente di selvatici, loro invece appunto di bracconieri. Ettore Mozzetti.
L'attività di bracconaggio è dedita soprattutto alle specie quali il camoscio, il cervo, il capriolo e lo stambecco, non da meno. Chiaro che un tempo l'attività di bracconaggio era fatta appunto per sostenere anche la famiglia, per riuscire a recuperare quel po' di carne che poteva essere utile nel corso della stagione, eccetera. Mentre adesso viene fatto a scopo di lucro. Un tempo il bracconiere ci doveva mettere molto impegno per andare a bracconare, adesso invece con le armi più sofisticate, silenziatori, visori notturni o termocamere, la vita è un po' più dolce. Diciamo così, non fanno più quelle vite di sacrificio per andare oltre confine, magari camminare alcune ore per poi recuperare un camoscio o due e riportarlo sul territorio italiano.
Quindi loro fanno meno fatica, voi invece ne fate di più per prenderli?
Certo, è sempre una lotta impari. Ed è vero che è più facilmente un italiano che andava o che va oltre confine di quanto lo sia un elvetico che viene sul nostro territorio, ecco.
E a questo scopo ci sono state anche delle task force transfrontaliere Italia-Svizzera proprio per cercare di contenere il fenomeno, quantomeno per uniformare il modus operandi. Avete creato questi gruppi di lavoro comune?
La cosa è nata proprio per riuscire a mettere una pezza in quelle situazioni un po' più critiche. I risultati sono stati positivi, anche se non c'è sempre stata continuità nell'operare in questo senso.
Devo dire, forse raccontare, che se io sono stato nominato guardiano della selvaggina in Valposchiavo è proprio per quel motivo lì, perché in Valposchiavo fino nel 1986 non c'era un guardiano della selvaggina, e in quegli anni lì il nostro Gran Consiglio del Parlamento ha deciso 3 nuovi posti di lavoro proprio per la sorveglianza dei confini Italia-Svizzera per la questione del bracconaggio. Da lì è nata l'idea di posizionare, di avere un guardiano selvaggina anche in Valposchiavo, visto che abbiamo i confini con l'Italia, e a quello scopo io ho potuto ritornare in Valposchiavo e da allora sono guardiano selvaggina in Valposchiavo.
Ma allora qualche aneddoto ce lo deve concedere, ci racconti qualcosa, qualche episodio, perché come abbiamo sentito da Mozzetti, gli italiani che sconfinano per venire qui e catturare prede non mancano.
Episodi posso raccontare di un bracconiere che abbiamo preso in Valfex, dove siamo intervenuti con l'elicottero. Volavamo sopra questo bracconiere che, seguendo una cengia lungo un ghiacciaio, cercava di raggiungere il confine, ma eravamo più veloci noi con l'elicottero. L'abbiamo visto che mentre camminava ha girato la giacca, ha cambiato colore, ha cambiato il cappello, poi alla fine l'abbiamo preso e poi eravamo lì, abbiamo fatto merenda assieme, abbiamo discusso. C'era Peder Ratti, il vecchio ispettore, che a un certo punto gli dice: allora, mi dica dove ha nascosto l'arma, perché io so tutto. E questo bracconiere l'ha guardato un po' così e dopo un attimo gli dice: ma, dottor, proprio tut, come per dire che tu sappia proprio tutto, non lo credo. Quello era il bracconiere ancora classico, il bracconiere di alta montagna che veniva da noi, uccideva il camoscio, nascondeva, lasciava l'arma in Svizzera sotto un sasso, poi ritornava oltre confine col suo camoscio. Tempi passati.
Le sarà capitato anche di multare e sanzionare qualche concittadino. Poi com'è il rapporto nella vita quotidiana? Questo ha pesato un po' sulla sua vita qui a Brusio?
Devo dire no. si sente raccontare per esempio di atti che, di vendetta magari, che ti mettono, ti bucano le gomme della macchina, così non è mai successo. È un po' come giocare guardia ladri, e quando il ladro è beccato, se è uomo abbastanza, dice va bene, mi è andata male, pago quello che deve pagare, amici come prima.
È stato davvero un piacere, Arturo Plozza, fare questa conversazione con lei. Adesso però da lei vorrei giusto una battuta. Al suo successore che cosa augura e soprattutto che cosa consiglia?
Lavorare per il bene della Selvaggina all'interno del gruppo. Se oltre al rispetto c'è anche l'amicizia, tanto meglio.
E adesso Arturo Plozza, una volta che ha appeso al chiodo il binocolo, che cosa farà?
E adesso non ho ancora guardato oltre la siepe. Mi immagino che magari mi rivedrete nel bosco, non come organo di sorveglianza della caccia, ma come cacciatore. Per il resto la mia vita privata è appunto adesso un po' più tranquillo. Sono diventato nonno, per cui anche quello è un bel obiettivo raggiunto. La mia nipotina è addirittura in America, per cui anche solo pensare a andare e venire dall'America, avrò il mio da fare. Quello saranno le priorità. Sono al momento che sindaco di Brusio, e lì anche il discorso è aperto. In teoria potrei ancora continuare per 4 anni, premesso che io lo voglia, ma che i miei cittadini anche lo vogliono. Ma anche queste sono tutte delle idee che adesso sono lì sul tavolo da discutere, da valutare. Mi riservo ancora di avere i prossimi 8-10 mesi tranquilli per poter pensarci.
Questa edizione delle Voci del Grigioni Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo, per questa settimana chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.